sono veramente imbarazzata nel parlare perché arrivo dopo tutti questi personaggi che hanno delle posizioni portanti e importanti e io non sono proprio niente rispetto a questo. Poi no, assolutamente. Mi trovo forse per caso a essere l'unica donna che si è seduta qui. Dico, anche questo mi imbarazza, dico la verità che anche questo mi imbarazza e nello stesso tempo ecco, nello stesso tempo diciamo sono contenta e ringrazio l'IRS, in particolare Emanuele Ranci, di avermi invitato, perché con l'IRS e con la rivista Prospettiva, con Emanuele eccetera, sia come studio APS che io personalmente abbiamo da decenni dei legami che, sapete, sono dei legami deboli perché non abbiamo mai fatto parte di una stessa istituzione, di uno stesso comparto, diciamo così, di uno stesso ente, ma sono legami forti di condivisione di idee, di impegno, di investimenti nei problemi, di spazi di incontro e di discussione. E quindi sono contenta che si sia arrivati a questo traguardo dei 40 anni e mi unisco agli auguri di tutti perché ce ne siano altrettanti. Ecco, poi sono grata anche per tutto il lavoro che è stato fatto dai ricercatori che ci hanno presentato il materiale di stamattina, perché guardate, è un materiale molto importante che io apprezzo molto, non solo per la sistematicità e la lucidità con cui è stato predisposto, ma anche per il coraggio in una situazione così franosa e così carica di minacce incombenti di uscire allo scoperto, di sbilanciarsi, di prendere posizione, di fare delle proposte che richiedono delle scelte. E oggi appunto fare delle scelte non è per niente. Allora, per non prendervi altro tempo, vi dirò che io cambio un po' registro rispetto al discorso che è stato fatto fino adesso, perché anche per invito di Emanuele Ranci, di Ugo De Ambrogio e sé, mi sono presa questo, diciamo, compito di fare un po' da ponte tra questa mattinata e quello che succederà nel pomeriggio, perché nel pomeriggio ci sono tre workshop, tre laboratori che riuniranno tante delle persone che sono qui presenti e che è importante che diventino momenti di confronto perché si possa andare via con qualcosa che diventi operativo nella quotidianità, che non siano solo dibattiti di idee, ma confronti rispetto a possibilità di azione e di modificazione. Ora, voi sapete le riforme non basta definirle, non basta chiederle, non basta dirle, non basta neppure tradurle in leggi e in assetti istituzionali. Perché si realizzino, bisogna che siano assunte dalle organizzazioni e dalle persone a cui le riforme si rivolgono. E quindi il lavoro che fate nel pomeriggio è tutto imperniato su questo, ed io è su questo su cui volevo reagire, perché mi sembra diciamo importante sottolineare qualche elemento che è stato proposto alla vostra attenzione questa mattina, perché diventi elemento fattivo nelle vostre discussioni di oggi pomeriggio. Allora, una prima riflessione che faccio è collegata all'ipotesi che mi è sembrata centrale per tutto il discorso che è stato fatto, che si tratta di uscire da un sistema di welfare assistenzialistico e centralizzato per ripartire dai contesti locali. No? Si è detto che bisogna ricentrarsi sul territorio, il comune, l'ha detto anche il sindaco di Milano, è stato ben argomentato da chi ha detto che bisogna avvicinare le risorse e i bisogni nei territori, che ci vuole il decentramento delle funzioni. Cito tutti gli elementi che sono stati proposti da Emanuele, da Francesco Longo e da tutti quelli che hanno parlato fino adesso. Allora, secondo me questo significa che nei contesti locali si tratta di riscoprire tra più interlocutori che cosa può essere perseguito come welfare, che non è welfare locale di cui si parla, è andare a ricentrarsi nei diversi contesti locali per individuare quelle strategie di contrasto ai vari malesseri o di gestione dei disagi che permettano di convivere in modo più umano e con maggiori garanzie che i diritti soggettivi siano salvaguardati. I diritti, nel gergo dei servizi, sono i famosi diritti di cittadinanza, che sono il rispetto della persona, che sono il diritto alla salute, il diritto a un'abitazione, il diritto alla partecipazione, a essere parte attiva del contesto sociale. Ora, queste garanzie si concretizzano continuamente, non se si dichiarano, ma se si continua in maniera diffusa e quotidiana a costruire legami sociali tra attori e interlocutori presenti nei territori. Quindi la garanzia dei diritti soggettivi, di cui si è tanto parlato, non avviene soltanto attraverso la costruzione dei legami, cioè il fatto che le persone, i gruppi, le famiglie, i diversi attori sociali si rendano conto che fanno parte di una stessa barca. Allora, come si fa ad andare in questo? Mi ero segnato per ridefinire il campo, per adottare un criterio generale di uso delle risorse, per conseguire più equità, per realizzare l'universalismo selettivo, per ricostruire rapporti più vicini con le istituzioni. Si tratta di rivolgersi all'universo sociale che insiste in quel territorio, che abita in quel territorio, che vive in quel territorio. Come si fa? Perché il problema è questo, tutti siamo d'accordo che è importante, ma come si fa? Allora, mi sembra che si tratti di investire su due fronti, e uno è quello del risvegliare e attivare interessi e investimenti positivi nelle cosiddette problematiche sociali, che sono sempre relegate ai margini, perché sono le problematiche degli sfigati, di quelli che non ce l'hanno fatta, eccetera, per cui bisogna portare alla ribalta le problematiche di chi ha successo, di chi promette successo. Sono le parti deboli della società che alla società non piacciono, vite di scarto, sono i rifiuti della società. È da lì che bisogna partire per cercare di aiutare le persone a vedere questi problemi, i problemi della deprivazione, dell'emarginazione, del declino, del degrado, perché se queste situazioni sono vissute da alcuni, pesano su tutti. Pesano su tutti, perché tutti siamo implicati nella costruzione di condizioni di vita accettabili. Queste non si possono delegare a nessuno, e si tratta allora di mobilitare rispetto ai problemi sociali non solo l'attenzione di operatori responsabili della sanità, eccetera, non solo degli amministratori, ma dei sindacalisti, delle imprese, dell'opinione pubblica, della gente, quella che gira per le strade, che va ai festival. Guardate nei servizi, i servizi come sono presenti, ai festival della filosofia, della letteratura, non ci sono mai. E allora, finché siamo lì, non si può pensare che ci sia un investimento positivo, capite? Quindi c'è l'importanza di risvegliare questo interesse per far vedere che questi problemi sono problemi di tutti, da cui nessuno si può considerare fuori, no? Libro, non faccio citazioni perché perdo tempo. L'altro fronte su cui secondo me è importante investire è quello del sollecitare e sostenere comprensioni più attente e più attendibili, delle difficoltà che vivono i singoli, le famiglie, i gruppi, ma anche, diciamo, del contesto entro cui questi disagi si collocano. Aprire gli occhi alle persone perché riconoscano il mondo in cui viviamo, un mondo appunto in cui è illusorio pensare di potersi salvare da soli, richiudendosi entro le proprie collocazioni e protezioni tradizionali, che sono ormai strutturalmente non in grado di reggere gli sconvolgimenti in cui siamo travolti o le crisi che via via sicuramente emergeranno. Vasco Errani diceva: è un'idea fallimentare, sono d'accordo, però è un'idea che è ancora molto presente, quindi per decostruirla bisogna investire in questo, nella acculturazione delle persone, ma non solo di quelle che stanno male, di quelle che sono intorno. Ma perché devono esserci i bambini delle famiglie emigrate nell'esilio nido piuttosto che... Le persone non riescono a fare questo ragionamento, quindi bisogna che ci sia qualcuno che li accompagni a farlo. Terzo elemento che va in questa direzione è l'integrazione tra organizzazioni e tra interventi, che da tutti è stata sottolineata e richiesta come importante, secondo me richiede una sorta di costruzione di base comune. Implica, diciamo, io penso anche un po' così, continuare questo lavoro che da tanti anni porta avanti la rivista Prospettive, che porta avanti l'IRS, che portiamo avanti anche noi come studio attraverso le attività di formazione, di consulenza, eccetera. Andare a alimentare continuamente l'importanza di questa idea. E oggi questo va ripreso e diffuso in più ambiti, con nuove e diverse modalità, più pregnanti e più convincenti. Bisogna creare situazioni di persuasione, di convinzione da acquisire, facendo leva sulla ragionevolezza, sui dati, che nei servizi ci sono e non vengono mai utilizzati, mannaggia, sui dati per farli diventare parlanti, e poi anche sul richiamo dei principi e dei valori che sembra che non siano più all'ordine del giorno, ma proprio perché non sono all'ordine del giorno, sono all'origine di tutto quello che la gente si lamenta, di cui la gente si lamenta anche nelle conversazioni quotidiane. Allora, cerchiamo di rappresentarlo tutto questo. Diciamo, su questo volevo dire una piccola cosa. Da parte di chi ha parlato molto prima di me si sono molto usate le parole come battaglia, sconfiggere il neoliberismo, eccetera. Mi permetto di dissentire, nel senso che forse per la formazione che ho, per la posizione che ho, eccetera, credo che più che cercare di vincere, bisogna cercare di convincere e quindi di mettersi in contatto. In ascolto, in comunicazione con queste parti dure, con queste parti che sono cariche di rancori, di aggressività, eccetera, e che sono legate a delle difficoltà di vedere con sguardi più aperti e più ampi. Ancora qualche minuto soltanto per dire la seconda riflessione, che parte dalla constatazione che è ben evidente quando si lavora nei servizi, e cioè che le modifiche istituzionali, i cambiamenti delle strategie, le riforme, eccetera, vengono assunte e praticate dagli operatori dei servizi, però attraverso molte difficoltà. E allora io mi permetto di segnalare delle difficoltà che secondo me vanno affrontate, sono dei passaggi che stanno diventando ineludibili per i singoli operatori e per le organizzazioni in cui lavorano. E il primo passaggio, diciamo, per fare in modo che queste riforme vengano tradotte senza essere tradite, mi sembra che sia questo, a livello di singoli, che gli operatori escano da una rappresentazione di aiuto che si concentra e si realizza nel rapporto interindividuale, un aiuto che quindi crea dissimmetrie inevitabilmente e rischia di sovrapporsi all'altro, a chi sta male, per andare verso un aiuto che si connoti di più in termini sociali, rivolto più che a rilevare mancanze e fragilità, a individuare e valorizzare risorse, non solo dei singoli, ma anche di chi sta loro intorno, e quindi più volto a accompagnare percorsi di capacitazione, di autonomizzazione, di costruzione di ricerca di opportunità di lavoro e di inserimento, anche in circuiti a cui di solito gli operatori non fanno riferimento, anche in circuiti dove non si pensa neanche di poter trovare risorse. Io credo che ci siano delle opportunità di connessioni insolite che possono essere molto feconde, ma gli operatori riescono, se escono da questa idea a cui sono molto affezionati perché è legata alle loro motivazioni personali e professionali di fondo, di dover a tutti i costi aiutare singolo a singolo. L'altro elemento con cui gli operatori, secondo me, si devono confrontare come passaggio difficile è dall'attaccamento alle professioni, che si manifesta e si consolida nella messa in pratica di metodologie collaudate, all'investimento nella ricerca che permetta di utilizzare attraverso le proprie competenze chiavi di lettura di diverse discipline, per metterle in dialogo e quindi di passare da una ricerca di riconoscimento delle proprie posizioni nell'organizzazione alla ricerca invece di formulare iniziative che portano apporti costruttivi per la rappresentazione dei problemi e per l'individuazione delle risorse. La difficoltà ricorrente su questo, sapete cos'è? È che quando gli operatori si chiede di rivedere le loro modalità di lavoro professionali, si sentono accusati, a volte colpevolizzati, persino toccati nella loro identità personale. Allora è un passaggio difficile, no? Su cui credo bisogna darsi una mano, cercare di trovare aiuti e supporti perché l'identità professionale venga più costruita attraverso l'incontro col nuovo che attraverso la difesa del vecchio. L'altro passaggio sono per le organizzazioni e lo dico in frettissima, cioè per non lasciare i caregiver individuali che vadano dove capita, che cosa è richiesta? Un'organizzazione, e nell'organizzazione dei servizi fino adesso si è investito troppo poco, nonostante tutto quello che abbiamo cercato di fare, e questo rischia che sia che si tratti di aziende sociali intercomunali, che si facciano i welfare sociosanitari integrati nell'azienda, che si riproducano i modelli organizzativi interiorizzati, che hanno molti vantaggi per i singoli, perché la colpa di quello che non va è sempre di qualcun altro. Allora, le organizzazioni in cui gli operatori lavorano mostrano tante inerzie, vedete, tendono continuamente a essere divise, separate, autoreferenziali, sia le pubbliche che le private, anche le private, anche quelle che non sono. Allora si tratta di passare da un funzionamento per adempimenti a un funzionamento centrato sulla progettazione e la produzione. Se ne parla tanto in questi servizi, di produzione un po' meno, devo dire. Questo libretto che avevo scritto tanti anni fa è stato recepito, ma non così tanto. La produzione di servizi in quest'area qua, insomma, si guarda ancora con diffidenza perché sembra di svilire il lavoro che si fa a parlare in questi termini. Allora credo che progettazione e produzione non siano processi su cui effettivamente si investe per migliorarli e per arricchirli, e questo è un passaggio da fare. È anche un passaggio quello di responsabilizzarsi più che sugli adempimenti, sugli esiti e sul funzionamento dei servizi in te. Un altro passaggio è quello da impostazioni gerarchiche che tuttora esistono e che tarpano le possibilità di parola e di iniziativa di tanti operatori, per andare verso modalità di interazione più orizzontali. Vedete, questi sono passaggi difficili, perché tutto quello che viene dai dettami istituzionali, ASL comprese, non va in questa direzione. I ruoli di coordinamento, anche se sono scritti sulla carta, sono di direzione, se non di comando in alcuni posti, no? Quindi questi sono passaggi molto complicati. E infine, vedete, da organizzazioni piccole e chiuse, centrate ancora sui paradigmi della beneficenza o sulle specializzazioni professionali, per andare verso organizzazioni più aperte, più interessate a combinazioni, a partite. Allora, finisco. Per disegnare un nuovo assetto dei servizi non bastano le matite. È bellissima questa cosa, mi è piaciuta molto, ma è anche un avvertimento. No, non bastano le matite, non basta, credo, l'impegno dei politici, non basta l'impegno dei tecnici, siamo tutti in un esperimento collettivo che non sappiamo come andrà a finire. Mi permetto però di spendere una parola per gli operatori o per le operatrici, perché all'interno di questi esperimenti, loro che hanno un contatto quotidiano e affettivamente intenso con le difficoltà, hanno un'esperienza da portare all'interno degli esperimenti. E se riescono a valorizzarla perché la concettualizzano, chi meglio di loro può accompagnare questi processi? E allora credo che questa sia la strada su cui oggi pomeriggio potete cominciare a ragionare per intraprendere una costruzione che richiederà tanta intelligenza, ma credo anche tanta pazienza. Grazie.